Mente Locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti da Mente Locale Radio Tadino. Questa mattina abbiamo degli ospiti molto speciali, sono delle persone che stanno vivendo di riflesso o anche in prima persona una situazione estremamente difficoltosa e dolorosa, ma anche di grossa speranza, e sono loro che saranno protagonisti questa mattina insieme a noi, un'ora di chiacchierate insieme, perché sono loro dei signori e delle signore ucraine, anche ragazze, perché siete anche giovani. Giovani, dai. Sono qui perché abbiamo deciso in radio di dare voce a chi sta vivendo questa guerra in Ucraina, che non doveva assolutamente scoppiare, soprattutto in questo 2022. Una guerra che si protrarrà, questo non lo sappiamo. Quale sorte avranno i cittadini ucraini? Nemmeno questo lo sappiamo. Lo stiamo vivendo giorno per giorno. E quindi io do il benvenuto e il buongiorno a Sergio e Natalia Garasiuk. Buongiorno.
Buongiorno.
Do il benvenuto a Natasha Furman, anche a lei buongiorno.
Buongiorno.
A Marina Gravchuk.
Buongiorno.
A Barbara Potakova e buongiorno anche a Natalia Sostak.
Buongiorno a tutti.
Siamo di mattina, di solito la mattina è sempre la parte più bella della giornata, però il 24 mattina, diciamo la notte, no? Questa notte mattina che per voi probabilmente non ha ancora avuto fine, non c'è stata l'alba di quel giorno, è avvenuta una cosa che va un po' cambiato la vita, anche se voi siete qui ormai da anni, siete italiani da tanto tempo. Che cosa è successo, Sergio, quella mattina alle 4, 4 e mezza, alle 5 diciamo?
Questa è una cosa proprio terribile per tutti i gente dell'Ucraina, perché come ho parlato con tutti i amici, con tutti che conosco da Ucraina, non credeva nessuno, diciamo 99%, che può succedere questa cosa, perché tutti vivevano tranquilli, tutto, diciamo, il nostro paese, non c'è bisogno di Putin per aiutarci da nessuno. Non vogliamo niente, diciamo, quella persona per mettere il naso dal nostro paese, i propri umani così, così. E qualche aiuti. Poi come è successo, non lo so.
Qual è la vostra città di provenienza? Diciamo,
città Khmelnytskyi, più vicino da Polonia, 300-400 km da Polonia, diciamo un po' più lontano da Kharkov e da parte quella. Però tutti quanti per quel momento siamo lo stessi, colpiti con questa guerra. E
la vostra città in particolare, oggi come ve la descrivono? Com'era? E come ve la descrivono, no? Una città tranquilla, quanto lei dice, eppure oggi com'è?
Per questi tempi non ce l'abbiamo, diciamo, intervento proprio, però siamo vicini dalla guerra molto, perché il primo giorno già ha fatto bombardato il nostro aeroporto del militare. Questo significa che 60-70 km dalla mia città principale già bombardata, e poi intorno sempre fatto bombardamento per i primi giorni molto forte da quelli posti militari, aeroporti e così, diciamo intorno per tutta Ucraina, fatto primo giorno, secondo giorno. Entrati perché è entrato improvviso e non aspettato noi altri per questo intervento, e diciamo non potevamo fare subito reagire. Così. Sì,
già sapete un po', no, come ci possiamo muovere. Natasha Furman, noi ci conosciamo perché abbiamo, cioè ci conosciamo un po' tutti noi, no, di Gualdo, ormai voi siete gualdesi, possiamo dire, eppure anche noi gualdesi ci siamo preoccupati per voi. Natasha Furman, tu hai ancora lì la tua famiglia, qual è la tua città e chi hai lasciato in quella città?
Allora, io ho lasciato la mamma e il babbo che stanno in un posto isolato perché papà è inferno e purtroppo non si può affrontare il viaggio per lasciare l'Ucraina. Lui non cammina e purtroppo non si può andare così lontano per affrontare la frontiera e lasciare l'Ucraina. E sorella mia abita a Starokonstantinov, un paese dove c'è tutti i militari, è stata bombardata tantissime volte paesetto perché ci sono, come ha detto anche Sergei prima, ci sono aeroporti militari. E poi ho nipote, figlio di sorella, 20 anni, 21 anni, che sta a prima linea sulla fronte. E non posso chiamare sorella perché mi dice sempre che mi sembra che gli metto coltello sulla ferita, perché ogni 4 giorni figlio esce a scrivere che sono vivo, oppure mi dice c'è la battaglia e sono vivi, e pregamo per tutti i ragazzi. E oggi ho sentito la mia zia, sorella di mamma, che abita a Capitale, a Kiev, sul 15° piano, loro rimasti soli, quasi non c'è nessuno più sul condominio, senza luce, senza gas, senza acqua e senza riscaldamento. Lui, zio, esce la mattina alle 7 per fare la fila a un supermarket vicino casa che si apre alle 9. C'è dentro già 200 persone che fanno la fila. E quando entrano alle 9 dentro il supermercato c'era solo sale e lo zucchero, non c'era neanche pane, hanno portato dopo un po' di pane e lui è riuscito, che hanno portato un po' di uova per tutti, per comprare questi 10 o 20 diciamo per mangiare, e questo pane, ero tutto felice, tornato a casa che non c'è più niente. Vicini di casa volevi lasciare Kiev, altra ieri partiti con la macchina con un punto dove dicevano che potete uscire, e come la macchina era sul... Da noi non può uscire la notte, è stati bombardati, è morti purtroppo. E loro dicevano da nostro zio, se noi riusciamo a uscire da Kiev, esci anche voi, uscite. No, non si può. E purtroppo morti. E oggi sentito, mi sono molto disperata, non aspettavamo mai. C'è cadaveri dappertutto e vicino Kiev venuti insieme con russi che Putin ha pagato a Cecenia, a quelli ragazzi di Cecenia, che vicino Irpin, un paese vicino Kiev, hanno ammazzato tantissimi ucraini e portavano e disperati, proprio disperati.
Sono questi racconti.
Non aspettavamo mai, questo è più peggio di Hitler. Secondo me Putin psicopatico proprio da curare, perché non si può fare questa cosa, ammazzare bambini, ospedali dove ci sono bambini.
E queste sono le notizie che ci arrivano anche da noi, ma naturalmente alcune immagini media non li possono far arrivare, per cui ne vediamo una parte. Però grazie per questi racconti, perché noi oggi possiamo sapere di più, possiamo agire meglio e possiamo sapere che il nostro e prendere coscienza che i nostri aiuti non possono limitarsi ad oggi o a domani, ma devono essere prolungati nel tempo. A tra poco.
Ciao, sono Denise Tantucci. Oggi vi parlo di Rocchetta e di idratazione della pelle. Rocchetta è la mia amica per la pelle. Ogni mattina sul set ne bevo un bicchiere bello pieno, perché giorno dopo giorno Rocchetta mi depura e idrata in modo naturale, favorendo la luminosità della mia pelle. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
Ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO. Ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali. Tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Sono ancora con noi questa mattina a Mente Locale, dei cittadini ucraini che sono venuti a vivere a Gualdo Tadino in Umbria, hanno scelto una vita all'italiana ma il cuore è rimasto sempre lì. Eppure in questi giorni in cui si sta combattendo e c'è questa guerra Russia-Ucraina in cui molte persone stanno perdendo la vita, la situazione è impensabile, inconcepibile per un'epoca moderna come la nostra, dove il pensiero forse dovrebbe essere un po' più umano anche quello. Quindi ridò ancora il buongiorno a Sergio e Natalia Garasiuk, a Natasha Furman, a Natalia Shostak.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buongiorno a Marina Kravchuk e buongiorno anche a Varvara Potakova. Natalia Shostak, anche tu ucraina, anche tu vieni da un paese che è sotto pressione in questo periodo. Qual è la tua storia? Chi è lì? Come rimani in contatto con la tua famiglia?
Io provengo da città che si trova a nord-ovest Ucraina, si chiama Rivne, che è stata pure bombardata, un aeroporto a Rivne. Purtroppo mi è rimasta tutta la famiglia lì, i miei nipoti che sono minorenni, che sono spaventati, che non capiscono ancora la situazione che sta succedendo. Vedono noi tutti quanti preoccupati, però cerchiamo di dare un conforto il massimo, perché sono dei figli che ancora non riescono a percepire che significa la parola brutale guerra. Ma manco io, che ho vissuto un po' di vita in questa terra, non pensavo di incontrare una situazione così brutale nel 2022, ragazzi, 2022, che un paese aggressore ti invade come un vigliaco del mattino quando la gente dorme. E questo vuol dire che il fascismo, questo c'è qualcosa in più, questa è la parte del terrorismo, perché i giorni di oggi non si fanno queste cose, almeno. Poi quello che voglio dire è che non risparmiano nemmeno i figli, nemmeno sparano sui civili. C'è stato fatto accordo sul corridoio umanitario, ma non è stato rispettato. Le persone si sono messe in viaggio perché erano sfinite, erano stremate. Intanto sono state attaccate brutalmente, sparate alle persone civili disarmate, ragazzi. E questo vuol dire qualcosa. Perché la guerra c'ha i suoi leggi, c'ha i suoi ordini. In questa guerra brutale così non esiste niente. Sparano ai figli neonati, lanciano le bombe, i missili. Le persone si nascondono sottoterra pur di scappare la morte. La morte per che cosa? Per che cosa? Rispondetemi, per che cosa questa persona è invasa un paese così civile, così pacifico? Per che cosa? Sti figli che nascono... che si nascondono nei rifugi. Fortuna che sono nati più di 300 bambini. Sono bambini della guerra, sono bambini che la nostra speranza, che il nostro credo, la nostra fiducia in questa guerra, il nostro spiraglio. Oggi noi, anche se noi siamo a distanza, ma noi, ognuno di noi, Noi siamo i migranti, ma ognuno di noi penso che ci ha lasciato un pezzo dell'anima, pezzo del cuore, pezzo di tutti noi. Cerchiamo di aiutare ognuno con la sua piccola parte, quello che può fare, quello che può fare, qualsiasi tipo di aiuto possiamo dare ai nostri concittadini. Ragazzi, oggi dobbiamo dire no alle guerre, perché le guerre sono le cose inutili, sono le cose che portano la rovina, che portano la morte. Oggi quando tu vedi, io dal momento quando ho iniziato la guerra, ragazzi, non vivo più, io penso come io, siamo tanti, anche se noi non siamo in prima linea della fronte, tutti i miei. Oggi è arrivata un'altra notifica al mio parente che lascia 3 figli piccoli, che deve andare minorenni, che deve andare all'insulina del fronte a combattere per loro, per noi tutti quanti. E ci sono dei vigliacchi che scappano via, e questo non è giusto.
Non è giusta la guerra, non è mai giusta, diceva Trilus. La guerra è dei potenti, si combatte, ma poi di fatto chi va a combattere sono le persone umili, no? Le persone chiamate normali, che poi la normalità è tutto un concetto molto particolare. Grazie Natalia, torneremo a chiacchierare un po' tutti insieme. Io vi ringrazio delle vostre testimonianze. Marina, anche tu sei originaria dell'Ucraina, e lì com'è la tua città? Sei concittadina di alcuni che sono collegati con noi stamattina, oppure sei su un'altra zona?
No, io concittadina con Garasiuk, Sergio e Natalia, che sono la sorella del Sergio. Ah. E io dalla città di Khmelnytskyi, dove fortunatamente o sfortunatamente non posso dire neanche, perché dire fortunatamente mi offendo i miei paesani anche, perché loro paesi di loro erano distrutti, però la città nostra non è stata molto toccata di guerra, stato solo sto bombardamento di Staro Konstantinov, di aeroporto, ma però i paesani, io c'ho la zia, c'ho il cugino, c'ho i mariti dei cugini miei, c'ho anche da un'altra parte i cugini con i figli che vivono di lì in paura di ogni secondo, di ogni minuto che qualcosa cade dal cielo. Il cugino mio mi disse che io ho paura e alza la testa, perché non si sa che cosa può succedere. Loro devono vivere terrorizzati, ma perché? Per qualcuno, per un gioco di qualcuno. Perché i bambini muoiono? Per esempio, anche oggi c'è stata la notizia che parecchi profughi erano scappati da zone più attaccate in città nostra con i bambini. 10 giorni, un bambino di 10 giorni, ma le mamme non sanno dove andare, ma per salvare un figlio scappano e devono vivere, non so, stanno dentro asilo, dove asilo non è un posto che ci può vivere un figlio di 10 giorni, oppure dentro i palazzi di scuola, di sottoterra devono stare. Ma perché? Per uno che vuole giocare per i viti di altri, ma cioè, per esempio, dicevano già città Irpia, c'è delle persone senza l'acqua, senza cibo, c'hanno tanti figli che morti, tanti. I figli erano innocenti, ma figlio non ci può proteggersi. Ma perché tu ammazzi il figlio? Ma
posso dire una cosa?
Sì, 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 certo.
Voglio dire che diciamo tanti veri fino adesso fatti, diciamo, tra le politici, invece da noi non posso dire anche quello che è la guerra della politica tra i nostri e i russi, perché i nostri politici sì, c'hanno, diciamo, politici che contro quelli che però e questa guerra è uscita solo da una persona di Putin e basta, mancano da russi tanti persone, quelle che abitano in Russia, perché loro non sanno niente. E quello, la guerra è stata fatta da una persona, perché il nostro paese abita così tranquillo e vogliamo fare come noi facciamo, vogliamo fare a casa nostra. E lui invece è venuto a casa nostra e vuole comandare che devo fare a casa nostra. E questa cosa non è giusta.
Posso intervenire?
Sì, certo.
Posso intervenire? Sì, sì, sì. Allora, scusatemi tanto, io soltanto dico con le parole che ci ha detto il presidente d'Ucraina, Volodymyr Zelensky, io dico, rivolgo a RF, vuol dire ai russi, alla popolazione russa, a Putin, che volete da noi? Andatevene via, andate, voi state sulla terra nostra, andatevene via. Lasciateci in pace, non ammazzate i nostri figli, andatevene via. Slava Ucraini, gloria all'Ucraina.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Nel centro di Gualdo Tadino, in Piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Papà, papà.
Anna ha un tumore e deve curarsi lontana da casa. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Dona al 45591. Casa Amica, una famiglia per i malati lontani da casa.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Abbiamo sentito alcune delle testimonianze, dei racconti di guerra di questi cittadini nostri, ormai concittadini, ma cittadini ucraini, hanno lasciato un pezzo d'anima, alcuni di loro hanno detto lassù. Eppure non è poi tanto distante l'Ucraina dall'Italia, se pensiamo che c'è meno distanza tra l'Italia e l'Ucraina che tra il Trentino e la Sicilia, per cui siamo veramente vicini. E siamo vicini anche perché ormai condividiamo la nostra quotidianità con tantissimi ucraini. Pensiamo che in Umbria ce ne sono stati attestati a 5.000, 2.000 dei quali sono residenti solo a Perugia. Barbara Potakova, tu eri impegnata nello scatolare del materiale, perché tu fai parte di una associazione comunque importante che sta aprendo un corridoio umanitario verso l'Ucraina e quindi si sta impegnando a portare avanti una sorta di aiuto a livello di beni di prima necessità, quindi medicine, alimenti e quant'altro. Allora Barbara, tu da dove vieni? Dal 2015 fai parte della Misericordia che si sta impegnando e sta facendo anche una raccolta. Diciamo dove, Barbara, così le persone possono venire a portare qualcosa.
La sede si trova sulla via Monini di Gualdo Tadino. Al momento siamo aperti, per esempio domani, come la domenica, siamo aperti dalle 10 della mattina fino alle 10 della sera. Durante le giornate normali i volontari ci provano di essere aperti dalle 1 fino alle 10. Praticamente si trova dove casa del popolare, sopra la casa di riposo di Gualdo. Okay. Perché è un pochino difficile di trovare chi non sa magari la strada, ma comunque ci stanno ricapiti telefonici che si può chiamare e andiamo incontro, ecco.
Sì,
okay. Chi non può portare finiamo a ritirare.
Quindi la misericordia può sia accettare qualsiasi cosa venga portato da tutti i cittadini, tutte queste cose andranno attraverso, ricordiamo, un corridoio umanitario. Il corridoio umanitario è qualcosa di certo, di sicuro, non vengono dispersi nulla. Semmai ci saranno dei posti di blocco, ma facendo parte comunque di una misericordia, di una Croce Rossa, di un'unità, o comunque di questi queste associazioni, enti riconosciuti, avranno sicuramente i permessi per poter arrivare a destinazione. Quindi doniamo quello che più si può, perché queste persone hanno bisogno di tutto il nostro supporto. Non lo facciamo solo oggi, ma facciamolo anche nei prossimi giorni, perché si mangia tutti i giorni, perché ci si lava tutti i giorni, perché insomma la dignità dell'uomo non si esaurisce in un giorno solo, in un mese. Barbara, tu da quale zona dell'Ucraina vieni?
Non dico che è messa peggio, ma io vengo da Kherson. Quindi quella che praticamente si parla di meno, non si racconta niente, perché comunque qui pensano che, cioè, non dico che è una cosa non importante, ma è una città che il primo giorno è stata occupata, cioè da primo giorno che hanno bombardato gli aeroporti, in primo pomeriggio hanno bombardato il ponte dove c'erano i miei parenti in campagna. Adesso comunque dopo 2 settimane si trovano abbastanza in difficoltà. Il primo giorno hanno distrutto la casa dei suoceri di mio fratello. Il suocero è allettato e la suocera ha una età che dice che non è che può spostare in cantina una persona allettata. I miei zii stanno di lì, uniche 2 persone che è il momento che per primo giorno vedo oggi, e i miei nipoti. Sono arrivati ieri, comunque con tanta difficoltà, perché per loro direi fortuna che erano in quel momento in Odessa e quindi ce l'hanno fatto ad uscire. Quelli che sono rimasti a Kherson al momento non riescono né a uscire, non c'hanno né aiuto umanitario, non ce l'hanno niente, direi. Hanno cominciato a saccheggiare tutto quanto i militari russi, perché perché sì, come hanno detto che hanno preso in ostaggi, hanno detto praticamente che il cibo è stato dato per 3 giorni. Giustamente hanno cominciato a saccheggiare da noi altri, e la gente ormai sta a protestare. A questo momento, ecco, io con l'amica parlo tutte le mattine, per fortuna che risponde, ogni volta che chiami con la speranza che risponde, perché no, se non risponde lo sappiamo quello che è successo. E fanno vedere solamente, ecco, sono collegata tramite Telegram, sono collegata su varie informazioni della mia città per vedere che situazione è, per vedere se apre almeno un varco per portarli via, perché ultima macchina che ci ha provato di uscire l'hanno ammazzato tutti quanti che erano dentro la macchina. La ragazzina che aveva 7 anni ce l'ha fatta scappare, ma comunque l'hanno chiappato, l'hanno violentata e hanno ammazzato anche lì. Quindi io capisco tutti i miei familiari, io capisco tutti i miei amici che stanno di lì, dicono: noi ce l'abbiamo i figli, ce l'abbiamo paura di uscire, e poi alla fine lo facciamo. Non ce la fanno manchi di arrivare in Odessa perché hanno i blocchi, perché comunque che hanno conquistato il Kherson, che da Kherson ci sta la parte della Russia, ma non è vero di tutto ciò, perché oggi, ieri hanno protestato sulle vie anche per ridere, hanno rubato un carro armato per far vedere che non ci hanno paura. Cioè, praticamente al momento quello che succede in città è un disastro totale, perché quelli che sono rimasti in campagna, i parenti, da loro non arriva niente, perché praticamente il ponte che comunicava con la campagna è stato bombardato, quindi non esiste più, direi. E non possono passare né ambulanze né niente, ma neanche dentro la città, se per quello.
Quando Barbara ti hanno comunicato che era accaduta sta cosa, la reazione proprio che...
Direi è stata alle 4 della mattina che mi ha svegliato la mia amica con i strilli pazzeschi, strillando che ci stanno bombardando. Perché in quel momento noi stavamo a fare il passaporto per farla venire di qui con la figlia. Quindi quando mi ha chiamato, giustamente uno si mette in panico e la prima cosa scappate via. Però loro, visto dalla paura, dal panico e tutto quanto, non è uscito nessuno. Chi ce l'ha fatta e chi no. Poi dobbiamo anche capire che da noi altri c'è un grande problema, che se uno non prende la patente, non riesce a permettersi a comprare una macchina, capiamo che non può spostarsi da nessuna parte. Praticamente noi altri, la metà di noi ucraini che sono venuti in Italia, magari abbiamo preso la patente di qui. Direi
avete avuto
praticamente tutte,
sì,
non è che abbiamo preso in Ucraina, e quindi è stata una grossa difficoltà. Senza pullman non c'è, gli amici direi che non esistono, i parenti c'è, non c'è, perché tanti parenti hanno abbandonato i propri parenti di là partendo. Che fai?
Tu stai cercando di aiutare un po', perché sei volontaria al di là della guerra della misericordia, dicevamo prima, un po' cerchi anche magari di non pensare, e credo che tutti voi avete detto il minimo comune denominatore è stato questo. Chi magari spera, chi prega, chi si informa, chi è andato come Sergio, tu sei andato a recuperare alcuni dei tuoi parenti.
Sono andato con Marina, con la sorella mia e con cognato, noi andati per prendere 10 persone e portati qua.
Che sensazione hai avuto in quei momenti? Tu sei andato sul confine con la Polonia?
Sì, sì.
Quando sono arrivati, che cosa hai pensato? Finalmente ce l'abbiamo fatta, oppure non lo so, che si prova?
E prima l'ho visto come aiutano polacchi. Questa è una cosa che davvero i fratelli, diciamo, come noi parlato quando era Sovietiki Uniki, che noi fratelli tra di, diciamo, belorussi e russi, invece no, e polacchi davvero i fratelli veri, diciamo, perché loro ma è organizzato tutto più possibile come posso. E poi quando ho visto questi genti tutti, ma posso dire anche disperati, perché loro scappati con un zaino, dentro zaino che ho preso qualche la roba, non so chi sa, anche loro, perché non portato i valigi grandi, così ho preso e andati via. E questa cosa
non si può.
È troppo emozionato, e non lo so, perché quando gente escono dalla dogana con zainetto e basta, e così sì, c'è scappati tanti con la macchina, diciamo, però come lo forse sapete, dal nostro paese i uomini dal 18 fino a 60 anni non possono uscire, perché diciamo tocca con
devono
proteggere i paesi, combattere, rimasti anche per fare combattente questa cosa. E poi ci guidava tante donne anche così, queste macchine, però tutti scappati improvviso, diciamo, senza niente, posso dire.
E ad oggi è stato pubblico.
C'è tanti, anche tanti con animali, tanti con animali e i bambini piccoli, tutto così, Steve.
Pensare di dover lasciare casa, affetti, famiglia in poche ore non è, anche se diciamo, no, c'era nell'aria, qualcuno se lo sentiva che poteva succedere qualcosa, però fino all'ultimo uno crede che la mente umana non possa creare queste situazioni, quindi insomma
loro hanno sperato fino alla ultima che non succederà niente, ha detto in qualche modo si risolve tutto questo problema, ma non attaccherà.
Posso aggiungere, visto io sono stata con Sergio e marito mio in Polonia, io partendo in Polonia per raggiungere i parenti nostri, hanno 4 donne e 6 bambini. Partendo da qui, per la strada mi sono entrate tante cose nella testa. Sì, prima cosa volevamo salvare queste povere creature innocenti, perché i bambini innocenti. La seconda cosa mi entrava nella testa, io vo là in Polonia, sì, Polonia è Europa, ma che succederà? Arriverà la bomba anche a confine? Anche per i figli miei che rimasti in Italia aspettando gli altri, io con grandissima paura partivo e pensavo, non da Dio che succede qualcosa, anche i figli miei rimangono orfani qua, però con la grandissima volontà aiutare e salvare la gente, diciamo con quelli che hanno tantissimo bisogno, io non ci ho pensato neanche un secondo, io ho lasciato 2 figli qui in Italia, minorenne, vabbè con la mamma mia, però io volevo aiutare come potevo, e anzi venuta qua mi sentita un po' anche vigliaca, perché io ho salvato solo i parenti miei, non dato una mano dall'altra gente, solo che io, come mi dicevano i colleghi al lavoro, dice no, tu non sei vigliaca perché tu hai fatto quello che hai potuto fare, però visto tutta la gente, i bambini piccoli, le donne, perché di lì abbiamo visto solo le donne e i bambini, gli uomini no, i bambini, le donne piangendo, abbracciando i parenti, quelli che è venuto incontro, oppure anche i volontari, quelli che davano una mano, come hanno dato anche dai parenti miei. I parenti miei è stato 24 ore in Polonia senza nessuno, con figli sulle mani, ripeto, la figlia di 24 giorni ce l'avevano, 2 figli di 5 anni, una figlia di 11 e 2 da 13. In Polonia, vicino alla dogana, dove c'hanno i campi, freddo, la neve. Per fortuna sta gente, sti polacchi, che hanno dato una mano, dato da mangiare, da bere, vestiti. La famiglia di poliziotto ringrazio molto, non penso che loro mi sentiranno, ma ringrazio molto perché hanno accolto in casa sua,
aperto la porta alle 2 di notte,
alloggio, sì, la casa piccola, però quello che hanno potuto fare hanno dato un posto per dormire, un angolo caldo, tazza del tè per i figli, la mattina da mangiare. E senza nessun, diciamo, richiesto soldo, niente, loro hanno con tutta la volontà, con tutto il cuore aperto, posso solo ringraziare e basta.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. A 10 turni dal termine il campionato di Serie A si infiamma. Gioia Milan-Napoli, Olivier Giroud firma il gol vittoria al Diego Armando Maradona, riportando il diavolo davanti a tutti. Un gol dell'attaccante francese a inizio ripresa consente ai rossoneri di vincere per 1-0 la sfida scudetto della 28ª giornata. 3 punti pesantissimi che valgono il nuovo primato in solitaria in classifica. L'Inter, che ha una gara in meno, torna a -2. Per i ragazzi di Stefano Pioli, un'autentica classica prova di forza in chiave volata tricolore. La squadra di Spalletti invece scivola al terzo posto con la Juve che si avvicina alle sue spalle a meno 4. I bianconeri di Allegri hanno infatti battuto ieri lo Spezia 1-0, consolidando il quarto posto e restando a distanza di sicurezza da Atalanta e Roma. Spezia in caduta libera, quarta sconfitta di fila e allarme salvezza. Restando in tema di lotta per non retrocedere, il Genoa di Blessin sa solo pareggiare contro l'Empoli e Marassi finisce 0-0 ed è ora penultimo a meno 7 dal Cagliari quart'ultimo. Resta al terz'ultimo posto il Venezia, strapazzato in casa dal Sassuolo, 4-1 per gli emiliani. 0-0 in Bologna-Torino, mentre la Fiorentina rallenta nella corsa all'Europa, 1-1 al Franchi contro l'ottimo Verona di Tudor. Sci, finalmente arriva il primo oro per l'Italia ai Giochi Paralimpici di Pechino 2022. Dopo la delusione nella discesa libera e l'argento in Super G, Giacomo Bertagnolli porta a casa il titolo paralimpico nella super combinata maschile categoria Vision Impaired. L'atleta italiano, insieme alla guida Andrea Ravelli, porta a casa il quarto oro della sua carriera. I motori e Enea Bastianini a vincere il primo appuntamento stagionale della MotoGP sul circuito del Gran Premio del Qatar. A Losail, dove si è materializzata la tripletta italiana col doppio successo in Moto2 e Moto3, vince la sua prima gara in top class davanti alla KTM di Brad Binder e alla Honda di Paul Espargaro. Incubo per le altre Ducati con i ritiri di Bagnaia e Martin, caduti dopo un contatto a pochi giri dal termine. Chiudiamo con l'NBA. Una pazzesca tripla doppia da 46 punti di Nikola Jokic consente a Denver di vincere contro New Orleans, nonostante i 38 punti di Brandon Ingram. Utah ritrova il successo, mentre Memphis si ferma a Houston e scivola al terzo posto ad ovest. Cleveland supera in casa Toronto. Importanti successi per Boston e Milwaukee ad est in chiave playoff. E per ora è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scastellati.
Sono le ultime battute che facciamo questa mattina insieme a ormai nostri amici ucraini. Questo è il messaggio che deve passare, dobbiamo tutti darci una mano. Abbiamo sentito delle testimonianze che ci hanno un po' siamo rimasti un po' di sasso perché sì, ci possiamo rendere conto, ma fino a un certo punto, di ciò che sta accadendo. Io vi ringrazio sin da subito, ringrazio chi è intervenuto nei primi spazi, quindi ringrazio Natasha Furman, che anche lei sta vivendo un po' tanto di tensione, un nipote al fronte, una sorella che deve comunque mandare messaggi ma non si sa quando li manderà, come li manderà, un papà che non può muoversi, una mamma che sta ancora lì in Ucraina. Insomma, Natasha, in bocca al lupo, speriamo che questa situazione si concluda il prima possibile.
Grazie, speriamo che sarà pace in tutto il mondo. Grazie mille.
Speriamo veramente, grazie per averci raccontato questo. Salutiamo anche Barbara Potakova. Barbara, anche tu hai raccontato nello spazio precedente una situazione ai limiti dell'inverosimile, un ponte crollato, e da un ponte crollato stanno purtroppo succedendo tante cose. Un paese che necessita di viveri, necessita di medicinali, non possono passare le ambulanze, ci sono veramente delle difficoltà immane. Un'amica che senti e che speri di sentire viva, perché di questo si parla, non si parla di una telefonata o di un messaggio non corrisposto, ma si parla di vita e di morte. E quindi anche a te grazie, in bocca al lupo, e ricordiamo che tu sei attiva nel volontariato e quindi presso la Misericordia possiamo portarti tutto quello che abbiamo, che vogliamo donare al popolo ucraino. Quindi grazie Barbara, e grazie anche a Marina Kravchuk. Anche tu ci hai raccontato il tuo viaggio che hai fatto con tuo fratello, che è qui presente insieme a noi, Sergio Garasiuk, insieme a sua moglie Natalia, che avete fatto questo viaggio verso la Polonia per portare in salvo da questo inferno che è la guerra, appunto, 9 persone, mamme con i loro bambini. Insomma, tutto questo non potevate fare altro, non vi colpevolizzate, perché avete salvato un una goccia, ma avreste salvato comunque l'oceano, insomma. Quindi grazie anche a voi, grazie Sergio, grazie Natalia, e speriamo insomma di aggiornarci. Magari io vi richiamerò più avanti nel tempo, se voi siete sempre così disponibili, per aggiornarci su quello che sta accadendo. Speriamo che tutto si concluda, che tutto si fermi. Speriamo che le persone che stanno arrivando qui in Italia, in Umbria, a Gualdo, trovino subito una sistemazione, che la burocrazia sia più snella possibile, con permessi e con carte, che veramente speriamo che abbiano un supporto, e lo avranno sicuramente a livello logistico, a livello sanitario. E quindi ecco, grazie a voi. E per ultima ma non ultima, Natalia Ciostak. Quindi Natalia, grazie anche a te, e un in bocca al lupo per la tua famiglia, perché so bene quello che sta passando, me l'hai raccontato anche in separata sede, conoscendoci noi in altro modo. Quindi insomma, speriamo che quello che avete detto si blocchi e che torni a risplendere il sole, che non ci sia lo spauracchio del nucleare. E altro non posso dirvi, se non ancora ringraziarvi e darvi il mio in bocca al lupo, e speriamo che domani sia una giornata migliore. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a voi,
Elisabetta, per questo messaggio. Speriamo per pace in tutto il mondo.
Locali a cura di Elisabetta Stessellati.